mese di dicembre cadono molte festività. La prima in ordine cronologico si celebra ogni anno l'8 dicembre ed è la festa dell'Immacolata Concezione. Festa lo è davvero anche dal punto di vista civile, perché le scuole e gli uffici di tutta Italia restano chiusi senza nessuna eccezione. Questa festa nazionale ha naturalmente una grande importanza dal punto di vista spirituale, essendo una delle tappe, se così possiamo definirle, sulla via del Natale. La festa dell'Immacolata si inserisce infatti nel cammino dell'Avvento, ovvero delle 4 settimane che precedono il giorno di Natale, un periodo di riflessione ma anche di gioia, in cui ha particolarmente senso trovare uno spazio per il culto mariano, visto che è proprio Maria Vergine a portare in grembo Gesù. Si può proprio dire che la festa dell'Immacolata ha un doppio volto spirituale e tradizionale. Da un lato, perché ha una fede viva e sentita, si tratta di una delle ricorrenze più importanti dell'anno. Dall'altro, per tutti indistintamente, coincide con l'inizio simbolico del periodo delle feste natalizie e non a caso è proprio il giorno in cui tradizionalmente si fa l'albero di Natale. Ma cosa si festeggia esattamente l'8 dicembre? Come abbiamo accennato, in questa speciale giornata si celebra l'Immacolata Concezione di Maria Vergine, Madre di Dio, ovvero il fatto che, secondo la Chiesa, Maria sia nata senza l'ombra di peccato. Non ha quindi niente a che fare con il concepimento di Gesù, come invece spesso si crede, ma è una qualità propria di Maria, sin dalla sua nascita. Ciò a cui molti non avranno fatto caso è che l'8 dicembre cade esattamente 9 mesi prima dell'8 settembre, che è la data di nascita di Maria, una festa molto importante del calendario della Chiesa ortodossa, mentre la Chiesa cattolica non le riconosce particolari celebrazioni. Motivo per cui molti in Italia non hanno idea di questo collegamento tra la festività dell'8 dicembre e quella dell'8 settembre. L'Immacolata è un giorno speciale per chi decide di festeggiare il Natale con le decorazioni tradizionali. È infatti un'usanza tipica quella di decorare l'albero di Natale, vero o finto che sia, proprio l'8 dicembre e di allestire anche il presepe in questa stessa data. Ma come mai c'è questa coincidenza? Cominciamo dal principio. L'albero di Natale è una tradizione che arriva dall'Europa del Nord e che ha origini pagane. Con il penetrare del cristianesimo nelle diverse zone geografiche europee, questa tradizione assunse un significato diverso. L'abete, e precisamente bruciare un abete, non voleva semplicemente dire addio all'anno appena trascorso, ma attraverso la luce del fuoco si richiamava alla mente la luce che il bambino Gesù aveva portato sulla terra con la sua nascita. Molto probabilmente negli anni questa tradizione si è andata a sovrapporre con quella dell'Immacolata Concezione. Le tradizioni legate alla festa dell'Immacolata sono molto diverse da regione a regione, ma soprattutto al sud sono particolarmente vive e sentite. In molte di queste si mantiene viva ancora oggi l'usanza dei fuochi, ad esempio, che altro non sono se non grandi falò accesi nelle strade, rimandando a diverse simbologie. La luce del bambinello, ma anche il voler illuminare il cammino della Vergine Maria verso Betlemme, o ancora asciugare gli abiti freddi del bimbo Gesù. Ovviamente nel fuoco è rappresentato anche la volontà di purificarsi e di tenere lontane le tentazioni. Spesso si tratta di rituali che riuniscono attorno a sé la comunità del paese e che dove si mangia cibi tradizionali e si fa festa. Ebbene, amici, tra tutte le tradizioni e le storie popolari ho messo nel mio zaino quella di Atri e così ve la voglio raccontare. Sono in Abruzzo e più precisamente in provincia di Teramo, tra fertili colline bagnate dalla brezza del mare e brulli calanchi, dove sorge il ridente e svettante borgo di Atri. Noto agli autori greci e latini come la forte e valorosa Atria Picena, le sue origini risalgono addirittura all'età del ferro, come dimostrato dai numerosi ritrovamenti archeologici. Atria era una potente città facente parte della quinta regio del territorio piceno. Tra le prime ad emettere una moneta proprio propria, fusa in bronzo, siglata At, sin dall'epoca preromana, custodita oggi presso i musei più importanti del mondo. In virtù del suo rilevante status sociale e commerciale, fu tra le prime città ad allearsi con i Romani già nel 289 a.C., svolgendo un ruolo preponderante nell'espansione di quello che sarebbe stato il futuro impero. Per via della sua importanza strategica e commerciale, si ritiene che la città abbia dato il nome al mare Adriatico, Adria Adriaticum. Del periodo preromano si conservano importanti e monumentali cisterne di epoca nei sotterranei della Cattedrale di Santa Maria Assunta e altri sistemi idrici tutt'oggi efficienti e funzionanti, come le rinomate fontane archeologiche. Durante l'età imperiale, quando salì al trono Adriano, Atri visse il suo periodo di massimo splendore. L'imperatore ebbe particolare cura della propria patria d'origine. Ancora oggi il corso principale della città è a lui intitolato. In epoca medievale Atri divenne uno dei centri storicamente e culturalmente più importanti dell'Italia centro-meridionale, grazie al Ducato degli Acquaviva. In occasione delle lotte tra gli Svevi ed il Papato, Atri per prima, tra le città del Regno, si schierò dalla parte guelfa. Per la sua fedeltà allo Stato Pontificio ottenne anche l'autonomia comunale, con territorio corrispondente a quello dell'antico agro coloniale romano. Nella contesa del territorio tra Papato e Regio Demanio, Atri dal 1393 divenne sede del Ducato degli Acquaviva, una delle sette casate più importanti del Regno di Napoli, che qui stabilì la propria sede a controllo di un territorio molto ampio, sorvegliato sulla costa dalla rinomata Torre del Cerrano. Il centro storico di Atri è costellato di monumenti, palazzi signorili, musei, caratteristici vicoli e piazze che ruotano intorno al corso principale, sotto il quale giacciono ancora le antiche strade in basolato romano e pregiatissimi mosaici appartenenti alle ricche domus in parte recuperati. Qui si affacciano splendidi edifici religiosi ed imponenti palazzi nobiliari che vanno dal periodo rinascimentale, barocco, neoclassico, sino allo stile Liberty, di cui si conservano pochi esemplari in Italia. Cinta da possenti mura che rammentano barbarie e sanguinose piraterie, nella parte nord della città si estende quello che ad oggi è un piacevolissimo percorso belvedere che spazia contemporaneamente dal mare alla montagna, a 442 metri sul livello del mare, che mi conduce fino all'unica porta superstite della città, Porta San Domenico, recante lo stemma della casata Acquaviva d'Aragona, con un leone rampante coronato, rievocando tacitamente tutta l'eleganza e la bellezza del tempo. Ma io sono venuta in quest'angolo di paradiso per vivere la tradizionale ed unica notte dell'Immacolata, la notte delle notti, la notte dei fauni, con l'accento sulla U, una tradizione antichissima. I fauni sono dei fasci di canne secche ben legati che i cittadini di ogni età all'alba dell'8 dicembre portano per le vie della città. Ci si raduna in piazza Duomo alle 5 circa del mattino e, preceduti dalla banda cittadina al suono di marce e accompagnati dai cittadini in festa, si cammina attraverso il centro storico. Ma prima dell'alba c'è la lunga notte. La tradizione dei fauni in Atri è molto radicata e risale al periodo preromano, quando la città era la capitale del Piceno del Sud e le feste di fuochi in onore di Fauno, antica divinità pagana, associata alla fertilità della terra, erano organizzate in segno di purificazione e di buon auspicio per l'attività contadina. Ma con l'andare del tempo e con il processo di cristianizzazione, questo rito si modificò, staccandosi sempre più dal suo originario significato unicamente pagano. Come spesso, anzi sempre, succede, la cultura infatti fusione, in questo caso di un rito profano assorbito in una festa religiosa. Dalla sacrale benedizione del fuoco alla notte trascorsa senza andare a dormire, un tempo in casa tra caminetti accesi e calda arroste e sempre più anche per strada, tra musica, negozi, osterie aperte, all'attesa dell'alba. È una grande veglia fino all'accensione dei fauni, alla processione, alla messa dedicata all'Immacolata Concezione. È il solstizio adriano, la notte più lunga dell'anno, vissuta da sempre tutta d'un fiato, in una mistica attesa, in totale adesione ad un rito che si rinnova nelle taverne, nelle case, in ogni luogo di incontro. Una città che si anima a festa. Osterie, piazze, negozi, bar e ristoranti si trasformano per tutta la notte del 7 dicembre in tanti luoghi del divertimento e dell'attesa, cene tipiche, concerti, mostre ed animazione. Fuori la gelida notte che pervade le strade è scaldata dall'odore dei camini fumanti e dal sacro fuoco che crepita, custode della maestosa cattedrale in attesa dell'alba. Il tutto coinvolgendo le vie e i quartieri del centro storico ducale, toccando i resti di un antico teatro del primo secolo d.C., le chiese e il palazzo ducale degli Acquaviva. Ma la tradizione dei falò nella notte dell'8 dicembre vive in molte regioni della nostra penisola perché il fuoco è legato alla purezza della Vergine, perché il fuoco è l'elemento purificatore per eccellenza, fuoco che riscaldò la Madonna nel passaggio verso Betlemme, fuoco che riscalda il bambinello, fuoco dei culti solari, fuoco che nel mondo contadino serve ad allontanare le forze del male, soprattutto in un periodo dell'anno cruciale per la semina dei campi, per esorcizzare l'inverno rigenerando la fertilità della terra. L'accensione dei falò rappresenta un momento di condivisione e unione, dove la gente che si ritrova intorno al falò viene purificata e illuminata durante la notte e lungo il cammino della vita. In Campania l'accensione dei falò è una tradizione che si tramanda soprattutto a Castellammare di Stabia, dove si narra che un pescatore in balia della tempesta invochi la Madonna prima di perdere i sensi e che questa gli sia apparsa durante il suo stato di incoscienza. Il pescatore, risvegliatosi sull'arenile di Castellammare, ebbe un solo pensiero, quello di ringraziare l'Immacolata Concezione e accese un falò in suo onore, chiamando i parenti perché attorno al fuoco ringrazino in compreghiere la Madonna che lo ha salvato. In Irpinia, invece, in provincia di Avellino, l'appuntamento è a Luogo Sano, con i fuochi allavorati. Un viaggio tra fede, cultura ed enogastronomia, alla scoperta delle eccellenze e della produzione tipica irpina. Passeggiando per le strade del paese la notte del 7 dicembre si trovano gruppi folk itineranti e artisti di strada, spettacoli e animazione per grandi e piccini, insieme a tutte le bancarelle di prodotti tipici e artigianato in un clima di gioia e di attesa. Al suono delle campane della chiesa madre, infatti, vengono accesi i falò attorno a cui si radunano i cittadini per la notte di veglia e di preghiera. Il termine fuochi allavorati deriva dal fatto che tali falò venivano assemblati tramite una scrupolosa disposizione di diverse strutture erbacee e legnose. La lavorazione che quindi permetteva di ottenere tali salde ed imponenti strutture viene riassunta nel termine allavorati. La stessa tradizione fa parte della Puglia, dove è famosa la Sagra della Pettola, celebrata in molti paesi e borghi, dove all'accensione dei falò si aggiunge la preparazione di piatti tipici come appunto le pettole, frittelle di pane ricoperte di zucchero o di miele. Se invece si va in Sicilia, bruciano le fiaccole a sciara, in un'esperienza meravigliosa, emozionante e suggestiva. Ma anche a Calatafimi si gesta notte di fiaccole e tradizionale processione in onore della Maculeta. In Calabria, a Verbicaro, viene celebrata la ricorrenza con la perciavutta, l'apertura della botte. Nel corso della giornata, infatti, si assaggia il vino nuovo che viene accompagnato da crespelle ripiene di alici salate, peperoni secchi e cavolfiori. Insomma, un trionfo di tradizioni e usanze in questo giorno di festa. Ed è bello accostarsi da viaggiatori e ospiti, con rispetto e con attenzione, a feste come queste. Non un evento a beneficio dei turisti, ma riti autentici per un'intera comunità che ci accoglie.